Somehow I made it through life with my heart still intact, all my baggage still packed, all my goals on track. But now my goals seem kinda tame.
Terza puntata di Donne da Favola, un'analisi femminista, targato ai Amazones. In questa terza puntata iniziamo fondamentalmente una sottosequenza di Donne da Favola, in quanto abbiamo deciso con Carlotta che forse è necessario parlare di violenza maschile sulle donne all'interno delle fiabe e delle favole, non soltanto in una puntata, ma almeno in tre puntate. In due nello specifico, questa sarà la prima in cui parliamo di violenza sessuale, la seconda in cui invece parliamo di sadismo e la terza in cui ragioniamo e analizziamo la violenza che viene protratta da donne nei confronti di se stesse, quindi di masochismo, e nei confronti di altre donne, proprio per l'interiorizzazione della misoginia e dell'odio verso se stesse e una sorta di appagamento masochista nei confronti così di una società che ci vede o come oggetti sessuali o come oggetti sessuali,
esatto.
Quindi vabbè, insomma, o come madre o come oggetti sessuali, ma in ogni caso come merce di scambio, merce da fare a pezzi a seconda dei propri interessi e desideri. Durante la scorsa puntata abbiamo parlato di Rosa Spina, alla quale ci riagganciamo in questa puntata, per poi parlare più nello specifico invece di altre due fiabe. Una è La Bella e la Bestia, nella sua versione ovviamente quella fiabesca, quindi scritta, di testo scritto, e quella filmica, e un altro che invece è Cappuccetto Rosso. Ciao Carlotta.
Hello.
Hello.
Sì, allora, abbiamo scelto queste fiabe proprio perché, riagganciandoci a Rosa Spina, abbiamo degli esempi di violenza sessuale nei confronti del femminile. Nella Bella e la Bestia chiaramente è particolarmente evidente perché c'è di mezzo anche il rapporto sentimentale tra i due personaggi e il matrimonio, contesto tra l'altro che ha un senso e adesso spiegheremo il motivo. In Cappuccetto Rosso c'è sempre questo incontro-scontro tra l'umano femminile e il bestiale maschile. Qui c'è anche un'ulteriore aggravante, che è quella legata alla pedofilia, perché nella versione che vedremo il lupo non si limita a divorare ma anche a desiderare Cappuccetto Rosso, la bambina. E poi a tutto questo alla fine aggiungeremo anche una considerazione su i modi che il maschile e il femminile hanno vicendevolmente di salvarsi, perché c'è una forma di salvezza da parte di entrambi che però è diversa. Come vedremo, da parte del femminile è una, più che altro una salvezza emotiva, il femminile è un faro di civiltà e di benevolenza. Il maschile invece generalmente salva però da un punto di vista pratico ed emotivo, attraverso quindi per lo più il matrimonio.
Esatto, sì, quindi fondamentalmente per il maschio salvare la donna significa ottenere la merce di scambio e... Capiremo meglio analizzando soprattutto queste fiabe attraverso, come detto, un'analisi femminista, una critica femminista, quindi io dal canto mio, visto che tu sei assolutamente padrona e più padrona di me nell'ambito fiabesco, mi legherò a una visione femminista radicale anche di queste vicende, che quindi si possono connettere non soltanto alle vicende quelle fiabesche come se fossero pura fantasia, ma unendole al concreto, al reale della nostra vita in quanto donne, in quanto femmine, e di, come dicevi appunto, di questa ricerca di salvataggio, di salvezza che le donne così si portano dietro lo stereotipo, molte anche all'interno di movimenti che si fanno chiamare femministi, pensando che appunto la maternità in realtà sia un istinto, ma l'abbiamo già detto, e che quindi le donne siano per istinto salvatrici e di tutti, non soltanto degli uomini della loro vita, non soltanto dei loro quindi mariti, compagni, ma anche dei loro figli, così come dei loro padri, dei nonni, degli amici dei nonni e così via, insomma. Esatto. E quindi questa idea proprio della... di una sorta di istinto naturale che le donne in certi frangenti hanno interiorizzato nel considerarsi così un esempio morale, che non soltanto per se stesse ma per tutte le donne, e quelle che devono, come, ma lo vediamo anche, l'abbiamo visto, si vede anche in un sacco di film ancora oggi, ma lo era tanto anche negli anni, ad esempio, 50, negli anni 40, come c'è cioè, il maschio cattivo, l'uomo diavolo che deve, insomma, ritrovare se stesso e la donna, e la Croce Rossina, che cercherà in tutti i modi di far sì che quest'uomo ritrovi, insomma, se stesso. Basti pensare a un aborto obbrobrioso, quale,
50
cos'è, 50 sfumature? 50? 50
sfumature, sì. Che
sfumature.
poi è l'aberrazione dell'aberrazione di Twilight, tra l'altro, perché in realtà è nato da lì, no? Perché ovviamente quello maledetto è sempre l'uomo, quello
No,
ricco
esatto.
è maledetto.
È ricco e maledetto, devasta la psiche e i corpi delle donne, però tra stalkeraggio e sadismo sessuale, ma le donne devono capirli, insomma, devono essere così le vere e proprie salvatrici, come hai detto tu, di queste povere, povere anime fragili dette maschi.
Perché cosa c'è di meglio dell'essere la lei, colei che salva lui, l'unica,
Esatto,
no?
la coprotagonista
La
della propria
coprotagonista.
esistenza, che bello.
Bella
Va bene, allora
coprotagonista.
entriamo appunto nel merito. Ricordo Rosa Spina e del fatto che, come ci ho detto Otta l'altra, ti chiamo Otta, e come ci ho detto nel corso della scorsa puntata, di come Rosa Spina, cioè la bella addormentata, fondamentalmente per chi non associa il nome alla favola più moderna, e al film, al cartone, quel che è, viene stuprata, viene violentata dal principe, che quando lei è ancora addormentata, quindi uno stupro addirittura che viene perpetrato nel sonno. Lei sforna i bambini crescono e sarà poi soltanto in un determinato momento in cui lei appunto si risveglierà. E il mitico principe non penserà che tornare per così fare della donna, della bella addormentata, un'altra, insomma, un altro oggetto di sevizie, fondamentalmente.
Sì, esatto,
Quindi ci associamo un po' a questo.
sì. Allora, appunto, riagganciandoci a questo, parliamo intanto della Bella e la Bestia, come abbiamo accennato prima. Le due versioni più famose di questa fiaba sono quella di Villeneuve del 1740 e di Beaumont del 1756. Ho trovato particolarmente interessante la prima, proprio perché ci sono diversi aspetti da notare. In primo luogo, notiamo un po' che è un po' un'istantanea della condizione sociale delle donne all'epoca, ovvero il problema del matrimonio organizzato. Giovani donne che si ritrovano a dover sposare uomini che non conoscono, di cui tutt'al più possono affezionarsi nel tempo, chissà, forse anche innamorarsi, però quella è una variabile che volendo non viene neanche contemplata, no? E quindi c'è tutto questo sfondo coniugale legato alla costrizione e sicuramente anche alla violenza. Questo aspetto emerge nella versione di Villeneuve proprio perché la Bella si affeziona dopo un po' di tempo alla bestia, però ancora non l'ama, soprattutto perché lei, per vie traverse che adesso non sto qui a raccontare per non dilungarci troppo, sa dell'esistenza di un giovane principe. Lei è innamorata di questa immagine, però di fatto si ritrova a dover convivere con questa bestia, no? E cosa succede? Che sarà proprio il padre di Bella che la convincerà alla fine a tornare dalla bestia e a sposarla. Ma perché? Perché di fatto la bestia è molto ricca, quindi questo significa una garanzia economica sia per Bella che per la sua famiglia, e soprattutto perché, questo magari è un aspetto tra virgolette un po' più paterno, però chiaramente un buon padre non spingerebbe un matrimonio per questo, perché la bestia è benevola con Bella. E lei, spinta principalmente dall'affetto nei suoi confronti e riconoscendo questi aspetti per lo più di convenienza, accetta di sposare la bestia e di giacere con lei durante la notte. Soltanto il mattino dopo la bestia si tramuterà in quel fantomatico bellissimo principe di cui lei era tra virgolette innamorata, perché anche questo di fatto non è amore, però chiaramente tra un principe e una bestia è sempre meglio il principe, no?
La sera dopo,
La se
comunque.
Esatto. Il mattino
sì,
dopo.
Sì, scusami, il mattino dopo.
Esatto, quindi diciamo che qui la violenza sessuale magari non è così evidente perché non è la bestia che si accanisce contro Bella, però è una forma di violenza perché c'è un evidente passaggio di testimone tra il potere del padre e l'ascendente che lui comunque ha su Bella e il potere maritale, tale da convincere una giovane donna che non ha neanche avuto esperienze del mondo, non ha avuto esperienze con l'altro sesso, probabilmente neanche con se stessa, a giacere con un animale. È una forma di violenza perpetrata, una forma di violenza in primis psicologica che viene perpetrata prima dal padre e poi dalla bestia stessa, perché nella fiaba la bestia principe non si pone neanche il problema di essere orribile, di essere spaventosa, in qualche modo si accanisce su questa giovane donna solo perché lei alla fine accetta di sposarlo.
Esatto, in questa maniera mi hai dato già così la palla al balzo per parlare proprio più nello specifico di questa storia, che vedremo anche tra l'altro nella prossima puntata parlando di sadismo, come altre figure così non soltanto di mariti o di principi ma anche di padri si riveleranno così fonte del maligno, del diabolico, che sfrutteranno appunto le figlie come oggetti di scambio, come abbiamo visto nella concezione del matrimonio, non soltanto di come è nato il matrimonio, cioè di fatto come una possibilità di scambio fra clan diversi, famiglie diverse per mantenere il potere, il controllo su determinati territori, ovviamente chi ne faceva le spese erano le donne, cosa che in realtà di fatto, come detto anche nelle puntate precedenti, si è mantenuta e si continua a mantenere a sfumature differenti tutt'oggi, e a sfumature non così differenti, pensiamo ai matrimoni con le bambine, che le femministe indiane combattono ovviamente. Questo mi aiuta appunto, come detto, a connettermi a un testo assolutamente molto importante per il femminismo, quindi lo consiglio per chi non lo conoscesse, che si intitola Loving to Survive, Sexual Terror, Men's Violence and Women's Life, cioè l'amore per sopravvivere, il desiderio di sopravvivere. Questo testo è importantissimo perché ci ricorda come la condizione della donna all'interno della società patriarcale, ed è quella anche che emerge all'interno di queste fiabe, è quella di una donna in cattività, di una donna schiava, di una donna controllata. Quindi quando Otto ad esempio ha detto che lei in una maniera o nell'altra, presa da questa fantasia del principe, finisce col decidere di giacere con la bestia, le decisioni delle donne non possiamo considerarle effettivamente libero arbitrio a tutti gli effetti, in quanto sono stimolate e spinte ad essere fatte proprio per una vera e propria sindrome di Stoccolma. Sindrome di Stoccolma che ha diverse caratteristiche, ovvero inizialmente c'è la minaccia alla sopravvivenza, cosa che emerge ad esempio nella Bella e la Bestia, lei che è costretta dal padre di merda ad andare al castello della bestia perché è ricco e quindi però ha paura di lui, l'impossibilità di scappare, e di fatto vediamo come sì. Bella libera il padre.
Sì.
E nel cartone animato forse anche
sì, questa
quello.
Cosa ritorna, anche se c'è una nota chiaramente più pietistica poi nel cartone, come nell'ultimo film che è uscito, cos'è, l'anno scorso?
Ah sì sì sì, con Emma Watson. Esatto. E il femminismo liberale.
Esatto.
E quindi l'impossibilità di scappare, la percezione della gentilezza della bestia, motivo per cui lei poi decide che, presa anche dall'idea, fantasticando sull'idea del romanticismo, della figura maschile, del matrimonio, dell'amore eterosessuale, che ovviamente appartiene anche alla sindrome di Stoccolma, che costringe ogni donna, ogni singola donna, a vedere nel suo aguzzino, nel suo carceriere, una persona dalla quale invece ricercare protezione, una persona da desiderare, una persona da voler cambiare. Pensiamo a 50 sfumature di diarrhea. E poi infine l'isolamento, cioè nel senso c'è proprio anche la costrizione a questo isolamento, non ha d'altra parte la possibilità di fuggire, E quindi cosa fa Bella? Finisce col non soltanto aver interiorizzato la misoginia, il fatto di essere lei un oggetto, non ha soltanto interiorizzato l'idea romantica dell'amore, che è come possesso, come gelosia, come donna che deve fare di tutto per farsi apprezzare, benvolere e desiderare, ma anche il cercare di accettare. E questa è anche una strategia di sopravvivenza, come appunto dice molto bene, di Graham in questo testo, Learning to Survive. Direi che visto che il tempo inizia a essere come al solito limitato, passiamo a un'altra storia, un'altra fiaba.
Sì, come accennato prima, appunto c'è anche Cappuccetto Rosso. Diciamo che nella versione più comune che conosciamo noi, la tematica dello stupro, comunque in generale della violenza sessuale, anche solo suggerita, non c'è. Cappuccetto Rosso vuole insegnare che, i bambini devono fare attenzione al lupo nero, che è un po' la metafora dell'estraneo, no? Della minaccia esterna. Infatti, Cappuccetto Rosso che cosa fa? Attraversa il bosco, che come ben ricordiamo è il luogo di perdizione, è il luogo di transito, per passare da un ambiente casalingo familiare a un altro, ovvero dalla casa della mamma, che tra l'altro le raccomanda di non fermarsi a parlare con gli estranei, che è la raccomandazione che bene o male le mamme in generale, genitori fanno, per andare alla casa della nonna. Quindi diciamo che in sé per sé come messaggio è anche positivo. Il problema è che appunto in versioni più antiche e anche più dimenticate ritorna un po' questo di nuovo questo binomio tra l'innocenza femminile che qui è ulteriormente sottolineata dall'età della protagonista che è proprio una bambina e dal ruolo invece del maschile, che è di nuovo bestiale. Qua oltretutto non c'è neanche una sindrome di Stoccolma perché il carceriere non cerca neanche di creare un qualsivoglia rapporto con la sua vittima, è tutto molto istantaneo, quindi anche il decorso della storia è diverso. Se nella versione che conosciamo il lupo si limita a divorare la nonna e Cappuccetto Rosso, come appunto sappiamo noi, esistono anche versioni in cui il lupo, la bestia, il maschio violento, cerca di violentare la bambina. Tra l'altro, tu parlavi anche di una versione
Sì,
orale di
esatto, c'è una
questo.
versione orale francese di un'antropologa femminista, che è appunto morta poi negli anni Ottanta, che è riuscita a recuperare questa versione orale, della, mi pare, Bretagna, se non erro. In questa versione orale, non è il taglia, cos'è, il
O il
falegname.
taglialegno oppure il
Taglialegno, esatto,
cacciatore,
il
sì.
taglialegno, il calciatore, e anche lì la questione del calciatore riporta anche al pensiero e al contesto culturale in cui ancora oggi la caccia è per chi ha determinati tipi di possibilità finanziarie e soprattutto continua a far girare un determinato tipo di monete, quindi l'idea di salvare la bambina lo è non tanto per salvare la bambina e la
Sì, per
nonna, ma per prendersi la
profitto.
pelliccia del lupo.
Certo.
Nella versione che dicevo orale, di cui discutevamo prima di registrare, e in questa versione non è una figura maschile desiderosa o della pelliccia o poi quella del cartone animato, eccetera, in cui si parla di un cacciatore benevolo, di un taglialegna benevolo, eccetera, che vuole salvarle. Ma di donne che lavano i panni al fiume che aiutano Cappuccetto Rosso a scappare quando Cappuccetto Rosso di fatto si sve fa svestire il lupo dagli abiti della nonna, fingendo di riconoscerla ancora come nonna, dicendogli di fatto perché lei sa bene che è il lupo, vorrei proprio riposare con te. Il lupo mangia la foglia, le lega il piede, la caviglia le lega un filo, lei riesce a togliere il filo e a scappare. Quindi lui rimane lì. Nudo nel letto, cerca di rincorrerla, lei arriva al fiume, le donne che stanno lavando i panni l'aiutano a scappare e poi affogano il lupo. Quindi
Certo.
in questa versione orale francese ci ricorda come il messaggio, quindi la morale, come quella che in realtà emerge anche nella fiaba, parlava di fare attenzione al lupo e non soltanto a quello che sembra un lupo, ma anche quello che è vestito di abiti gentili, quindi quelli della nonna, di una figura rassicurante, sono quelli di cui bisogna temere di più, bisogna fare più attenzione e nel caso appunto della versione francese, orale, è molto bello per il fatto che è molto bello non il fatto che dobbiamo ancora continuare costantemente a proteggerci dagli uomini, ma il fatto che siano le donne che una con l'altra si aiutano a vicenda, certo, senza ovviamente il profitto di un cacciatore.
Esatto, sì.
Quindi di fatto un po' è anche questa la cosa.
Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, interessante perché questo rapporto di violenza e sottomissione del maschio violento nei confronti poi della donna è in qualche modo un qualcosa, uno stereotipo che è stato interiorizzato dal mondo femminile. Infatti vediamo che in queste fiabe contemporanee fatte di magia e romanticismo in realtà c'è anche proprio questo sogno erotico femminile di essere sottomesse, perché ritorna questo aspetto come se appunto fosse davvero attraente, e viene da riflettere su un eventuale esperimento, ovvero ribaltare questo ruolo, perché noi non ci immaginiamo, ritornando a 50 sfumature di meraviglia, non ci immaginiamo la donna d'affari che ha fantasie perverse, che seduce il povero stagista, non viene da immaginarlo.
No, beh, poi lì in quel caso c'è tutto un movimento pornografico chiamato femdom, in cui in realtà il ribaltamento è fittizio, perché come ben sappiamo in una società patriarcale di uomini al comando che hanno creato istituzioni per controllare e sottomettere le donne e far desiderare loro quella sottomissione, capiamo, insomma, la sindrome di Stoccolma non è una cosa che appartiene soltanto a Bella di Bella e la Bestia, ma a ogni donna ha sfumature differenti. E quindi, come dicevo, per quanto riguarda ad esempio il femdom, il ruolo ribaltato è fittizio, in quanto in realtà è un desiderio di eccitazione maschile di essere sottomesso soltanto nella finzione o nelle quattro mura della mistress in questione, ma finito così il feticismo nel suo desiderio, il gioco feticista, eccetera, anche perché poi tra l'altro questi uomini che in privato ricercano questo tipo di desiderio, questo tipo di eccitazione, di arrapamento con delle donne, costringono queste donne a sottometterli, cioè non è un sì, voglio essere sottomesso, no, mi sottometti, sennò ti faccio del male. Esatto. Quindi ovviamente di nuovo ci ricorda come il ribaltamento e il desiderio anche di avere pari diritti con gli uomini non è effettivamente una cosa molto femminista, non a livello proprio di liberazione del soggetto donna da questo stato di cose.
Esatto. E direi che per concludere torniamo all'ultima riflessione fatta inizialmente, legata proprio ai ruoli e all'eventuale salvezza, se così possiamo dire. Allora, intanto in queste due fiabe, ma in generale anche nel ruolo che il maschio violento ha nei confronti della donna, vediamo che il denominatore comune è la bestialità. Generalmente se c'è qualcuno di bestiale nella fiaba, quel qualcuno è per lo più, perché poi esistono anche le streghe e le orchestre, però quel tipo di bestialità è sempre legata al maschio. Può essere legata al maschio attraverso la violenza sessuale, come vedremo nella prossima puntata, anche nel sadismo, un certo tipo di sadismo perpetrato quasi con compiacimento nei confronti del femminile.
Ovviamente.
Oppure può essere anche una bestialità proprio legata alla forma fisica. Infatti è molto difficile trovare una donna trasformata in lupo, in orso, in rospo, in corvo. Questi animali che tradizionalmente nella fiaba sono o più minacciosi, o più sinistri, o più ripugnanti, vengono sempre associati al maschile. Ma perché? Ritornando al discorso...
Giustamente.
Perché, come dicevi tu, in effetti alla donna è riconosciuto questo ruolo salvifico e civilizzatore, che è in grado di sollevare il maschio dalla sua condizione bestiale. Non a caso, infatti, la bestia si trasforma in umano. E questo è il grande potere legato...
O il rospo che è baciato dalla principessa.
Esatto,
diventa principe,
ma costretto a baciare questa creatura repellente. E tutto perché? Perché è capacità esclusiva della donna di vedere la bellezza oltre la bruttezza, la vera bellezza, quella interiore. Anche qui proviamo a immaginarci per un attimo la situazione ribaltata, è molto difficile immaginare che un uomo veda la bellezza di una donna oltre la bruttezza. Infatti, di solito un'orchestra e una strega muoiono male e basta, non vengono salvate. Quindi diciamo che la salvezza del femminile nei confronti del maschile bestiale barra violento generalmente è legato all'emotività, a una condizione di interiorità e di moralità, ecco. Il maschio invece salva la donna da un punto di vista più pratico, la salva dal drago, la salva dal nemico di turno, la sposa, quindi le dona uno status migliore, perché generalmente ad essere economicamente più forte è il maschio. Quindi è interessante anche vedere questi ruoli che ritornano molto spesso nella fiaba del passato, ma anche nei racconti di oggi.
Ci ricordano di nuovo come in realtà fiabe, cartoni, film, quindi le loro trasposizioni più moderne, non sono esattamente qualcosa da cui prendere le distanze, cioè sì, ovviamente da cui prendere le distanze, ma non da prendere le distanze pensando che vabbè, è una cosa che non ci intacca, è una cosa che non manipola il nostro pensiero e non ci spinge a pensare, a interiorizzare determinati tipi di modelli, determinati tipi di desideri e così via, perché come ben sappiamo da quando nasciamo femmine. Maschi per altri versi, perché c'è proprio il desiderio del dominio, della sopraffazione, poi ovviamente attraverso l'educazione alla pornografia, vedere do le donne come oggetti sessuali, meri oggetti sessuali, tra l'altro da bistrattare, quindi violentare, quindi la violenza sessuale riemerge, è oramai parte integrante del modello educativo maschile e quello femminile inizia ad essere sempre più pesantemente un'interiorizzazione di tutto questo e quindi un desiderio e un'accettazione anche di questa violenza come qualcosa che si deve succedere, qualcosa che in realtà desidero veramente o qualcosa che
Esatto.
merito. E direi che il tempo è concluso, ahimè. Durante la prossima puntata, sottopuntata, come detto, in cui parliamo di nuovo di violenza maschile sulle donne, parliamo di sadismo. Quindi parleremo, tra le altre, fiabe anche di Barba Blu, in cui il sadismo è molto evidente e molto agghiacciante. E noi ci sentiamo appunto per una prossima puntata, la prossima volta. Ciao a tutte, ciao a tutti.
Ciao.
Somehow I made it through life with my heart on my sleeve. Easy to deceive, blissfully naive. But now my innocence is lost, and I'm glad to pay the cost because the dice were tossed by me. And I die to be the cigarette that lies in your lips, to be the guitar that caresses your hip, to be the strings that gasp as you scrape your fingers over me. And it's curious, the more you desire, the farther you have to fall. But still I'd rather have my heart broken by you than never broken. El cigarrillo entre tus labios, la guitarra rozando tu lado, tu mano tremarosa sobre el cuello. Es extraño lo más que deseo, mas me atrapo en la red del amor. Prefiero que rompas mi corazón a tenerlo entero en mi soledad. es mi corazón, a tenerlo entero en mi soledad. I'd rather have my heart broken by you than never broken at all.